Waiting, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Buonasera, buonasera, è venerdì, ma c'è stato il cambio della guardia. Di solito non è così, ma siccome oggi inizia il Torino Film Festival, come già vi abbiamo anticipato ieri sera, io, Alberto Crespi, sono qui per raccontarvi il festival insieme a un socio che conosco
sì, da un po' di tempo,
ma che a Torino non si era mai esibito. Enrico Magrelli.
Buonasera a tutti. Sì, in realtà però ci fa veramente un grande piacere. Cominciamo benissimo. Abbiamo un ospite molto, molto importante con noi e che salutiamo, che è Volker Schlendorf. Grazie per essere con noi.
Buonasera.
Proprio perché
buonasera.
Alle 17 al cinema che è di fronte agli studi della sede Rai è stato presentato il suo ultimo film, che esce oggi nelle sale, che si chiama Diplomacy, una notte per salvare Parigi, e al telefono si sta preparando, forse la troviamo al trucco e parrucco, cioè il direttore di questa edizione del festival, il numero 32, che è Emanuela Martini. Ciao Emanuela.
Ciao.
Ciao, buonasera, trucco e parrucco, tutto fatto, fai da te.
Ah, tutto fatto, no,
fai
questo
da
no,
te.
Non
in
c'è
ufficio,
dubbio.
Fai da te in ufficio.
Perché è un festival sobrio,
no?
E la spending review.
Preferisco il fai da te sul trucco e parrucco, onestamente.
Beh, soprattutto sul parrucco, Emanuela, conosciamo.
Allora,
fra le tinte psichedeliche.
No, come ti chiamano qui? Io leggevo le pagine torinesi, la cinemaniaca rossa, qualcosa del genere.
Poi ci metto anche punk ogni tanto.
È anche punk.
Sì, dice che ho l'hairstyle punk.
Va bene, questa invece sei te stessa, insomma.
È sempre stata così, non fate gli stupidi.
Dunque, il festival in realtà è già cominciato, no?
Sì.
Perché hai accompagnato il nostro ospite nella presentazione,
sì,
del suo bellissimo film
Pienone,
e questo ci fa un grande piacere. Questa sera c'è l'apertura, quella ufficiale al Lingotto,
sì,
e anche lì c'è Pienone.
Tutto,
ma non è che questo successo ti dà la testa, Emanuela Martini?
No, non mi dà la testa, ragazzi, bisogna anche essere scaramantici, i tempi che corrono. I Pienoni li abbiamo avuti anche gli anni passati, per
è
cui
vero.
Sono contenta che continuino i Pienoni.
No, quello è un buon segno.
Poi diciamo per gli ascoltatori che Emanuela Martini fa il festival ormai da molti anni, poi ci sono stati vari direttori di grande nome come Moretti, Amelio, Virzì, eccetera, eccetera, ma c'è sempre stata la mano sapiente di Emanuela Martini dietro il festival. E quest'anno ci mettiamo la faccia in prima persona, giusto Emanuela?
Ci mettiamo la faccia in prima persona, infatti, e vabbè.
Senti, regalaci qualche aggettivo sul tuo festival. Dai, facciamo una cosa, fingiamo di essere in televisione in questo momento.
Allora, l'aggettivo che ho detto di più, che poi lo chiedevano riferito a me stessa, che cosa portavo io, era curioso, curiosità, quindi festival curioso. Una mia caratteristica positiva è la curiosità, per cui si continua un festival che comunque spulcia un po' dappertutto, quindi anche eccentricità, bizzarrie, per una serie di convergenze astrali. Capita anche che sia un festival rock, punk, qualcosa del genere, ma soprattutto perché diamo il Gran Premio a Torino a Julien Temple, credo. E poi ci sono ovviamente anche alcuni film della New Hollywood che vanno in quella direzione.
Emanuela Martini, ieri sera c'è stata la preapertura, che è stata,
sì,
una preapertura, da quello che abbiamo letto, piuttosto movimentata.
Ecco, anche
che
quella,
cosa è accaduto?
Anche quella andava su rock punk. C'è Josephine Baker che prima di fare la regista ha fatto tanto, perché è molto giovane, ha 33 anni, ha fatto l'attrice, la performer, la videoartista, che ha messo in scena una performance con 8, mi pare, giovani attori qui, che ha preso alla scuola degli attori della Holden, che poteva essere una cosa prenatalizia, perché sfogare la rabbia a una tavolata di gente che mangia insieme attraverso il cibo, in cui cresce la rabbia, e insomma si tirava nel cibo.
E tu hai partecipato attivamente? No, hai solo guardato?
No,
ti sei presa del cibo in faccia?
Dalla parte degli spettatori, però ho partecipato attivamente quando lei... Tutti loro hanno invitato tutti gli spettatori a urlare per buttare fuori tutto, e allora ho urlato anch'io.
Hai fatto bene, quello aiuta molto.
Liberatorio.
Allora questa sera adesso ti lasciamo perché veramente c'è il non tappeto rosso, come viene definito qui a Torino, c'è il film d'apertura che, lo ricordiamo, è Gemma Bovary di Anne Fontaine. Domani la intervisteremo, noi domani sera non andremo in onda, ma domenica vi faremo ascoltare che cosa ci ha raccontato. E allora, da due persone che conosci da poco, Alberto Crespi e Enrico Magrelli, naturalmente in bocca al lupo, Emanuela.
Crepi, arrivederci a tutti.
Stai bene, buon lavoro.
In bocca al lupo, Emanuela.
Ciao.
Allora, passiamo subito a parlare con Volker Schlondorf, non prima di avervi dato il nostro contatto, perché non c'è il quiz dai festival,
non c'è
il solito, ma gli SMS sono attivi. Potete scriverci al 335-56-34-296 e ringraziamo Dimitri che ci ha aggiornato sulla salute della sua gatta Drusilla, come al solito.
Alla quale vogliamo molto bene. Entriamo subito nel film, no? Una notte per salvare Parigi, che è il sottotitolo italiano. Il film è distribuito, lo dicevamo, da oggi dall'Academy 2. Fra 20 minuti, no, forse un po' di più, il nostro ospite sarà al Cinema Romano a salutare il pubblico. E prima che cominciasse la trasmissione, dicevamo con Alberto Crespi, la storia sappiamo come va a finire, ma adesso diciamo qual è la storia, perché non è detto che chi ci sta seguendo da casa la conosca, e però il film suscita una tensione molto interessante. Ma che cosa racconta il film, però, in poche parole?
Ma la sfida, infatti, è forse la ragione perché l'ho fatto. Per un regista è una vera sfida di contare una storia che già si sa la fine, e per una volta si finisce bene, intanto che Hitler dava l'ordine di distruggere Parigi totalmente, come Varsovia, Rotterdam, altre città, al momento dell'arrivo degli alleati, e il generale è venuto a posto per fare questo lavoro, un generale che ha tutto fatto nella guerra, non questo tipo di ufficiale tedesco che suona il piano forte con Beethoven, ma uno che ha partecipato all'esecuzione di migliaia di giudei ebrei, ha distrutto Rotterdam, altre città, e questo generale ovviamente non l'ha fatto perché, come sappiamo, Parigi non ha bruciato. Allora come arrivare alla tensione e all'emozione quando già si sa come si finisce? Io non lo sapevo quando ho cominciato, però mi sono detto, per un regista anziano, una bella sfida.
Tra l'altro c'era stato un vecchio film sulla stessa storia, Parigi brucia, di René Clément, che sicuramente Schlondorf ricorda bene. Quello era esattamente il film opposto al suo, Schlondorf, perché quello era un film corale con praticamente tutti gli attori viventi all'epoca, durava 3 ore, il suo dura 1 ora e mezza e sostanzialmente sono due personaggi. Chi sono questi due personaggi?
Ma questi due personaggi sono, infatti erano nell'altro film negli anni 60, e gli interpreti erano grandiosi anche loro, Orson Welles e Gert Fröbe. Teneva 6 minuti forse l'altro film. E l'incontro fra il generale tedesco, un nazista, soprattutto un generale obbediente, che vuol fare questo che deve fare, distruggere Parigi, all'hotel Meurice a Parigi, in questa ultima notte che all'alba deve far saltare la città, tutti i ponti, Notre-Dame, la Tour Eiffel, dappertutto c'è già la dinamita pronta, gli ingegneri sono a posto con i fili elettrici e arriva questo console svedese per dire, ma generale, non potete fare questo. Insomma, con la parola, con la forza della parola, tratta di far cambiare attitudine a questo generale, e c'ha 3 o 4 ore per farlo, fino all'alba. E questo è come un box, un ring, oppure una partita di poker. il premio e la città di Parigi.
Scusi, signor Lambin, se l'ho fatta passare dalla scala di servizio. Non volevo allarmare il personale dell'albergo e soprattutto i soldati.
Meglio, con quello che ci aspetta non c'è da andarne fieri.
La sua perizia ci sarà di grande aiuto.
Sa, lo faccio malincuore.
No, si tenga ai suoi stati d'animo, signor Lambin. Ho già i miei.
Certo, non ci aiuta di sua spontanea volontà, ma trattandosi di un esperto, propongo che sia lui stesso a illustrarcelo. Inizi, Lambin. Il generale l'ascolta. Allora, i punti... 33 in tutto, più una decina in periferia. Sono stati tutti minati, tranne uno, il Pont Neuf, che si trova qui.
È il più antico. Vi permetterà di mantenere un asse tra le due sponde, servendovi dell'Île de la Cité come appoggio. L'esplosione dei ponti causerà una piena anomala della Senna, paragonabile a quella del 910. I massi cadendo bloccheranno le acque e il flusso del fiume. La parte sud-est di Parigi sarà sommersa rapidamente. Prima il Marais, poi la piena raggiungerà Nation e Bastille. Sono previsti 3 o 4 metri di acqua ovunque.
Ciò significa niente elettricità, niente fogne, più niente. Edifici e strade cederanno nel flusso. Per questo non ci sono esplosivi in questa parte della città. La Senna farà il lavoro per nostro conto.
Sì, continui, signor Lambin.
5 minuti dopo i ponti, la cattedrale di Notre Dame, il Louvre e l'Opéra esploderanno a loro volta. Porteranno con loro tutto il centro di Parigi, niente resisterà.
Volker Schlöndorff, autore di Diplomacy, che è tratto peraltro da un testo teatrale, vediamo se riusciamo, è di Cyril Gély. Spero di pronunciarlo giusto, se è francese dovrebbe essere più o meno così.
Ecco.
A me è sembrato che da parte di un regista tedesco come lei, che ha sempre lavorato nel suo cinema sulla storia della Germania, sulla memoria della Germania, il film è un atto d'amore a Parigi, prima di tutto. È come se lei volesse rendere onore a un suo connazionale, che pur essendo un nazista, comunque almeno una cosa buona nella vita... L'ha fatta,
forse è per questo che l'ho fatto, una redemption. No, l'ho fatto proprio per celebrare Parigi, e per me l'emozione era lì quando l'ho letto la prima volta. Non ho visto al teatro mai. Sono stato commosso perché nel 55, dunque 10 anni dopo guerra, avevo 16 anni e per la prima volta sono venuto a Parigi per 2 mesi per imparare un po' di francese, l'inizio dell'Europa. E Parigi non solamente era bella come l'è sempre, però era la prima città non distrutta che io ho visto, perché ho grandito in Germania, Francoforte e le nostre città. Proprio lì erano proprio rinate e poi rifatte, e l'idea all'epoca già che Parigi non fosse più quasi impensabile, tutta la storia dell'Europa, ma anche della mia vita, perché è probabile che in 55 non sarebbe andato a Parigi per imparare il francese se la città fosse distrutta, certo, dai tedeschi. Dunque c'è una, stranamente al cinema come negli arti si può creare dunque emozione non informativa, perché sappiamo già la fine,
certo,
però l'emozione come in musica arriva, sì, sì, arriva, e prima della fine di Tosca siamo commossi,
sì, sì,
anche sapendo come si finisce e che sono vere balle nel fucile.
Tra l'altro, per tutti i registi della sua generazione, Parigi è un po' anche la città del cinema, non so se è stato così anche per lei.
E beh, io l'ho scoperto, sì, l'ho scoperto a Wispa in Germania, non avevo nessuna idea che sarebbe il cinema, e al collegio ho avuto la fortuna di avere un prete gesuito, infatti, che faceva il cineclub e il club di teatro, e così che ho visto per la prima volta un film muto, Jeanne d'Arc di Dreyer, e così che sono, come dire, ho scoperto che il cinema era più che il western che andavo a vedere da ragazzo.
Che va benissimo, il western è bellissimo.
Eh beh sì, perché io sono Gary Cooper, l'eroe dei...
Ma in realtà non è un western Diplomacy, adesso sto giocando.
No, però,
però c'è un confronto,
vero,
è un
confronto
duello, no?
di due volontà. È veramente
un lungo duello, una lunga partita a scacchi.
Infatti io con gli attori come loro l'avevano già fatto al teatro,
li vogliamo citare? Non li abbiamo citati, no? Che sono André Dussolier
e Nils Arestrup, quello del Profeta.
Del Profeta.
Però Arestrup è un nome danese come suo padre, però è un attore totalmente francese. E i produttori mi avevano chiesto, certo, per il generale volete prendere un attore tedesco, e poi Branda o altri nomi che passano così, e io ho detto ma non c'è un attore tedesco così bravo come Arestrup, e mi interessa, e ho incontrato Arestrup, ho visto che lui parlò un po' di tedesco, abbastanza per recitare qualche linea, ma il dialogo era in francese, perché volevo Arestrup non solamente perché è un grande attore, perché è uno dei pochi attori che io ne ho avuto paura, il Profeta. Io pensavo io non vorrei essere in un carcere con questo mafioso addosso. Dunque una paura di spettatore, non di regista davanti all'attore, perché Arestrup è molto professionista e è un vero piacere di lavorare con lui.
Voilà votre café. Vous n'avez pas encore dormi de la nuit.
Bonjour, Maryse. Vous dites à Maria de m'apporter mon uniforme et mes bottes, s'il vous plaît.
Il est 4 heures du matin.
Faites ce que je vous demande.
Morgen, Herr General.
Morgen, Maria.
Herr General, Sie stehen im Gegenlicht. Nicht einmal ein Kind würde Sie verfehlen.
Kinder schlafen. Um die Zeit.
Kommen Sie rein. Ich bitte Sie.
Was ist das, Meier?
Sieht aus wie ein Mann, der seinen Hund spazieren führt.
Welche Arroganz. Die Pariser denken schon, wir sind am Ende.
Abbiamo sentito anche un brano in edizione originale. C'è un ascoltatore di Firenze, Giovanni, che ha visto il film oggi pomeriggio. Alta tensione nel rapporto fra il generale e il console, che dà valore alla parola. È vero, un film molto di parola. Io volevo fare a Volker Schlöndorff una domanda leggera, se mi permette.
Prego.
Il console svedese, Nördling, André Dussolier, arriva nella stanza del generale attraverso un passaggio segreto che spiega essere stato usato a suo tempo da Napoleone III per andare a trovare una sua amante, un'attrice. E a un certo punto dice una battuta: in Francia il potere e il sesso sono sempre legati, quando poi ci sono di mezzo le attrici. Quella battuta, che sicuramente era nel testo di Gelée, è d'attualità?
È di molto attualità, infatti al momento quando il film è uscito in Francia c'era il scandalo di Hollande.
Di Julie Gayet, naturalmente, ecco, di Hollande. Ecco, chissà, teatro, la gente come rideva quella battuta.
Sì, 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 molto divertente per il pubblico.
Sì. Immagino di sì.
Ma questo, il fatto si è molto discutato, per un film si può usare un trucco di teatro così come una porta nascosta e di parlare della concubina di Napoleone III. Io ho detto, certo, sì, si vuole assolutamente, primo siamo in finzione, ma gli alberghi, i grandi alberghi, no? Sono affascinanti per queste cose che in questo appartamento di grande lusso raffinato si tratta della distruzione di Parigi. Ma in questo appartamento altre cose si sono fatte, e l'amore e altre. È interessante, io volevo tutto il, come dire, il personale dell'albergo, il concierge, le femmes de chambre, tutti sono partite un po', e un po' come un titanico che sta per crollare, e alla fine il concierge rimette dizionari inglesi, perché una volta partito il generale tedesco, il generale Patton, infatti è vero questo, ha preso questa stanza. Dunque i muri dell'albergo contano
se
una storia.
Se potessero raccontare, ecco. Se potessero parlare. No, comunque quella scena lì è divertentissima.
È molto divertente.
Al di là dell'allusione a Julie Gayet, la storia di Napoleone III è troppo divertente. Prego, Enrico.
No, la cosa che volevo chiedere, quanto tempo, per quante settimane... hai lavorato su perché il film è molto compatto, no?
Sì,
è come...
ma certo, oggi non si può, possono più contare i giorni. Io credo, infatti, già quando c'era ancora la pellicola, Il commesso viaggiatore con Dustin Hoffman e Malkovich, l'ho girato in 16 giorni. Qui abbiamo preso un po' più di tempo, 24 giorni di riprese. Però io ho voluto avere 10 giorni di prove di nuovo, per far dimenticare quello che avevano fatto in teatro, per reinventare, per ritrovare insomma una virginità, una spontaneità ai attori, perché non c'è niente di peggio davanti a una camera di presa che attori che fanno del riscaldato.
No, è vero, perché poi esiste la categoria del cinema teatrale e poi del teatro cinematografico, e questo è un esempio di cinema teatrale.
Sì, certo, e poco a poco abbiamo eliminato tante parole, tanti dialoghi, perché si poteva fare
in palcoscenico, immagine, non...
però lì bastava un gesto oppure un silenzio, un riguardo dall'uno all'altro. E poi la città di Parigi al cinema è sempre presente, con la tecnica moderna, dalle finestre prima c'è la notte, poi c'è l'alba, poi c'è il primo sole è mio, no? Il consul potrei cantare come la bohème, e questo prende una, come dire, una densità fisica, crea un'atmosfera che uno entra in questa magia, che fosse possibile che due uomini stanno insieme e il destino di una città dipende dal risultato. È un po' come si Merkel incontra Putin per 3 ore dove in Australia per decidere se si fosse la guerra o no,
poi
in
però,
Ucraina.
Però Putin poi decide di mangiare da solo.
Però avranno bisogno di un buon dialoghista.
Sì, quello è vero. E forse è anche meno interessante del suo film.
Senta, Schlendorf, ha nominato così en passant la Bohème e la Tosca. Le piace Puccini?
Sì, certo, sono un po' toscanaccio anche io.
E questo ci fa piacere. Allora andate a vedere Diplomacy, ne vale davvero la pena, perché così scoprite, almeno io l'ho visto al Festival di Berlino e ho scoperto una storia che non conoscevo, e questo al cinema è sempre molto piacevole. E poi veramente i due attori sono straordinari, e la regia riesce a tenere quell'emozione, quella suspense, pur conoscendo perfettamente il finale.
E ora ascoltiamo una canzone che è sui titoli di coda e che ho il sospetto che Volker Schlondorf abbia messo lì non a caso.
Mon pays est Paris, par elle toujours, mon cœur est ravi. Manhattan est belle, mais à quoi bon le nier, ce qui m'en sort. Le voir un jour, c'est mon rêve joli. J'ai deux amours, mon pays et
J'ai deux amours è una canzone celeberrima che qui è, come nei titoli di coda di Diplomacy, il film di Völkisch Lohndorff, è interpretata da Madeleine Peyroux, che nonostante questo nome chiaramente francofono è americana.
È americana?
Di origine.
Di origine americana e beh, abbiamo congedato il nostro ospite e ha detto una cosa piuttosto divertente, no? Dicendo... Voi state lavorando, però date l'impressione di divertirvi molto e questo è l'unico modo
sì,
per
vero,
lavorare. E questo naturalmente...
Ed è bello che Schlendorf l'abbia percepito.
L'abbia percepito, forse da toscanaccio.
Da
bravo toscanaccio. Adesso cambiamo completamente argomento, come è giusto fare in un festival. Parliamo di un film documentario, chiamiamolo così, per orientarci, anche se poi noi spesso non ragioniamo... Non distinguiamo tanto il film documentario dal film con gli attori e tutto il resto, che si chiama Una nobile rivoluzione. E abbiamo con noi il regista e lo sceneggiatore. Tu hai segnato bene i nomi e la scaletta.
Sotto i tuoi occhi. Lo sapevamo, abbiamo visto il film. Simone Cangelosi, buonasera.
Benvenuto.
Lo sceneggiatore è Roberto Nisi, buonasera.
Buonasera.
E già il fatto che un documentario abbia uno sceneggiatore la dice lunga. Io e Enrico non siamo molto sorpresi perché sappiamo che anche sui documentari, però magari per gli ascoltatori è interessante. Come si scrive la sceneggiatura di un documentario? Poi spieghiamo anche di che parla.
Sì, non l'abbiamo ancora imparato in realtà.
Ecco, l'avete scoperto in corso d'opera?
Si scopre facendolo. Con Roberto in realtà abbiamo lavorato anche in un precedente lavoro, sempre alla scrittura, che era Dalla testa ai piedi, e anche in questo caso siamo partiti insieme perché io ho l'idea di fare questo film su Marcella Di Folco,
certo.
Ed è stato la prima persona a cui io ho parlato del film. Lui conosceva molto bene Marcella, entrambi eravamo legati a lei e è stato coinvolto sin dall'inizio nel progetto e abbiamo iniziato a scrivere. Come si scrive?
Se Roberto vuole dircelo in due parole.
Soprattutto come si scrive una figura come Marcella Di Folco, cioè una figura che ha percorso l'Italia attraverso gli anni più felici, più vibranti, gli anni in cui ci sono stati grandi cambiamenti. Lei dall'esperienza con Fellini al Piper per arrivare all'inizio, le prime grandi conquiste che oggi chiamiamo LGBTQ, in realtà lei ha fatto proprio i primi grandi passi nella politica per segnare, appunto, per riuscire a costruire proprio i diritti dalla base, dal nulla. Ecco, questo è sicuramente la cosa più difficile. Come si scrive una figura come Marcella in un documentario? È altrettanto difficile a come riuscire a scrivere un documentario. E comunque ha voluto dire un lunghissimo periodo di confronto, di ascolto, ricerca sui materiali e poi cercare di costruire una struttura, perché tra due città, poi il documentario fra Roma e Bologna, che è il percorso della sua vita, e tra una vita appunto così esplosiva.
Allora, riassumiamo. Marcella Di Folco è stata la prima transessuale al mondo eletta a una carica pubblica, consigliere comunale di Bologna, leggo qua, nel 1995, è scomparsa nel 2010, prima di diventare donna, da uomo, già si sentiva molto donna
come racconta,
e sta, allora mi viene da passare al maschile, è stato Marcello Di Folco un attore non secondario nel cinema italiano perché ha fatto un discreto numero di film e soprattutto ha fatto due o tre interpretazioni abbastanza memorabili in film di Federico Fellini. Per capirci, Marcello Di Folco è il principe a cui Magalì Noël dice principe gradisca in Amarcord. Se vi ricordate la faccia, ecco, già l'avete visualizzata. Per entrare un po' nell'atmosfera di quello che Marcella Di Folco poi è stata, ascoltiamo la prima clip di Una nobile rivoluzione, che è una clip che contiene anche dei materiali di repertorio, una cronaca del TG3, riconoscerete la voce di Bianca Berlinguer, dal Gay Pride del 2000, un Gay Pride che poi magari ne parliamo, è stato qualcosa di abbastanza straordinario.
Bianca, allora, in quanti sono pronti a partire?
Allora, naturalmente quando cominciano questi cortei, sapete che alla vigilia si era parlato di 200.000 persone che sarebbero arrivate da tutto il mondo qui per manifestare per il Gay Pride. Adesso è davvero difficile per noi darvi già delle cifre, perché questa piazza si sta riempendo.
E come sapete questa giornata è stata accompagnata, preceduta da forti polemiche. La Chiesa era e resta contraria al fatto che una manifestazione come questa si tenga proprio a Roma e proprio nell'anno del Giubileo.
Vi presento adesso Marcella Di Folco, presidente nazionale del MIT.
Io chiedo a tutti i politici che anche l'identità di genere venga inserita nelle leggi, perché noi abbiamo diritto di essere come voi che siete i nostri fratelli.
Allora, questo è appunto uno dei tanti materiali, perché ce n'è veramente tantissimi di materiali di repertorio, perché come ci stanno raccontando i nostri ospiti, raccontare una vita è una vita che poi ha un arco al di là poi dell'opzione sessuale così importante, no? In cui c'è il cinema, c'è il Piper, c'è tutta una parte molto interessante, soprattutto per i più giovani, e per i meno giovani è un'occasione per ricordare quella stagione, no? Anche a un certo punto c'è un elenco di nomi incredibile, no? Di nomi di grandi gruppi o di solisti passati in quel luogo. C'è il cinema, come ricordava prima Alberto, e poi c'è una lotta politica molto faticosa all'epoca, no? Proprio perché ancora adesso sappiamo che le cose non sono semplici. E appunto seguire la storia di Marcella Di Folco significa anche seguire la storia del costume della politica italiana. Sì. Quindi Simone, voi siete trovati di fronte a un universo espanso, sì, in continua espansione. Sì. E come vi siete orientati?
Ma allora, in realtà il discorso è questo. Io avevo un legame con Marcella molto forte. All'indomani della sua morte sentivo l'urgenza di parlare di lei, perché avevo questo sentimento da subito, appena l'ho incontrata, che lei fosse un personaggio storico. Ne avevo chiaro questo elemento. E l'occasione del film, io l'ho fatto proprio per parlare di quello che tu hai appena finito di descrivere. Cioè Marcella è un'occasione non solo per parlare di una persona che ha avuto una vita straordinaria, che ha dato un contributo alle vite degli altri, perché si è messa al servizio, diciamo, proprio in politica, per le battaglie dei diritti civili. Ma Marcella, tutto il film, il lavoro del film, che è stato la scrittura, la ricerca, il confronto con i produttori, il lavoro del montatore, di Bianchini, Fabio Bianchini, ha ulteriori confronti, cioè il nostro lavoro è stato veramente complessissimo, perché noi volevamo non recedere dalla possibilità di raccontare Marcella raccontando quello che in realtà sta allo sfondo della figura di Marcella, e raccontare l'interdipendenza tra la figura singola, come la descriveva prima Roberto giustamente. Marcella in questo caso è la protagonista, ma la figura di Marcella è interdipendente. Marcella rappresenta quello che rappresenta, perché è legata non solo allo sfondo, ma alla storia italiana, agli incontri che ha fatto. Quindi questa idea che il singolo è voce, è parte ed è simbolo, no? Questo è stato l'intento del film. Sin dall'inizio era chiaro, è stato faticosissimo cercare di rimanere su questa linea. Con Roberto abbiamo veramente parlato all'infinito, ma ribadisco anche con i produttori stessi. Alla fine hanno scritto il film, mi viene da dire, veramente. Il montatore, quando è arrivato al montaggio, ha dovuto ribaltare tutto quello che avevamo fatto, no? Quindi, come dire, col contributo di molte teste, sino all'ultimo, abbiamo cercato di tenere questa linea, cioè di cercare di utilizzare Marcella per guardare l'Italia. Per me era chiaro, questo era l'intento del film. Di là del discorso personale, per cui io sono stato spinto a parlare di Marcella, ma io volevo parlare di Marcella perché, quando ho incontrato Marcella, ho visto la storia del paese, ho visto una generazione, che è la generazione delle persone di mio padre, di mia madre, le lotte politiche. Oppure Marcella negli anni 60 non ha fatto il 68, è stata tutt'altra parte, ma la stratificazione della storia, no? E quindi era l'occasione parlare di un individuo emblematico dei cambiamenti degli ultimi 50-60 anni italiani. Ecco, questo era.
Noi forse possiamo ascoltare, non siamo negli anni 60, siamo leggermente più avanti, proprio nel momento in cui Marcella Di Folco non si occupava di politica, ma stava in un luogo simbolo della cultura giovanile, come si diceva all'epoca, di quegli anni, il Piper a Roma.
Al Piper veniva tanta gente di quel centro, che c'era un professore molto amico della segretaria di edizione di Fellini. Lui mi pregò di portargli una lettera.
Non vuol crescere, non ha scampo.
Un giorno, verso le due che pioveva, sono andata al Teatro 5 a presentare sta lettera lì a Consalvo. In quel momento, no? Fellini stava girando proprio le ultime scene del Satiri, con la scena del labirinto. Passò perché pioveva, quindi era in esterni, mi vide, si fermò, dice: ma tu che fai qua? Dico: guarda, devo portare questa lettera con Salvo. E mi fa: aspetta un momento, e poi mi portò al Trucco. Federico Pamini vide vestito dall'antico romano, impazzito. Ma pensa, mi è venuto all'ultimo, che peccato, insomma, alla fine c'era lì uno che faceva il proconsolo, un attore inglese, l'hanno messo da una parte, il proconsolo l'ha fatto. E per lui rappresentava proprio il tipico maschio latino degli anni 30, capito? Proprio ero perfetto per questo, veniva aquilino, un po' umbertino, capito?
Prendimi davanti, è il latin loro, vai.
Ecco, dalla scena che Marcello Di Folco interpretò nel Satirico.
Di Falco, mi permetto di correggerla. Marcello, quando ha recitato con il cognome Di Falco.
Di Falco. Mi ero dimenticato questa. Bravissimo a precisare. La scena che lui fa nel Satirico, e poi abbiamo sentito il tema di Amarcord.
Adesso invece noi ci spostiamo rapidamente, poi torneremo qui in studio, andiamo idealmente attraverso le linee telefoniche al Lingotto, perché questa sera tra gli ospiti della serata inaugurale c'è anche il cast del film che viene presentato alla stampa domani, Ogni maledetto Natale, che esce la prossima settimana, e noi abbiamo la doppia interprete, perché interpretate tutti un doppio ruolo in questo film. Alessandra Mastronardi, buonasera.
Buonasera a voi. In realtà io e Alessandro Cattelan siamo gli unici interpreti che interpretano un personaggio soltanto.
Sì, in due contesti diversi, però, molto diversi. Sì, hai ragione, perché mentre tutti gli altri, appunto, chi fa lo zio poi diventa la persona che aiuta, e voi siete quasi, ma non del tutto immutabili, perché poi quando tu vai nella casa di Catena, in realtà sì, somigli alla tua casa nel paesino sperduto. Alessandra, ci racconti che cosa racconta il film in realtà, no? Questo maledetto Natale.
Sì, beh, allora innanzitutto è una commedia, diciamo, che dissacra un po' il Natale, un po' più cinica la visione del Natale. Ed è la storia di questi due giovani ragazzi che si incontrano qualche settimana prima del fatidico 24 dicembre, quindi ignari delle proprie origini, e lei, Giulia, io in questo caso, invita Massimo, Alessandro Cattelan, la sera della vigilia di Natale a casa sua, e sono quelle situazioni in cui tu ti penti immediatamente dopo un secondo di aver fatto l'invito,
perché, certo.
Esattamente, perché conosci la tua famiglia, i propri limiti, quindi speri che dica di no, invece lui accetta, e si presenta a casa di Giulia e ha a che fare con una famiglia abbastanza, come dire, grottesca, ecco.
Sì, sì, tra il grottesco e il selvaggio, potremmo dirlo,
no? Il selvaggio, sì, un po' animalesca, insomma.
Sì, che adora...
Dove rischia anche la vita, tra l'altro.
Sì, in cui poi c'è una serie di equivoci, no? Perché intuiscono che è un poveretto, in realtà lui non lo è, perché appartiene a una famiglia ricchissima.
Esatto, perché lui dice di lavorare, si occupa di microcredito, e per loro solo la parola micro significa qualcosa di
inferiore.
Gigante,
no, è vero. Alessandra Mastronardi, la cosa singolare è che appunto sia Giulia, il tuo personaggio, che quello interpretato da Cattelan, sono quelli un po' meno caratterizzati fisicamente, no? Questo,
esatto.
Voi siete circondati da piccoli grandi mostri in tutti e due in tutti e due gli universi, quello ricchissimo.
Verissimo.
E quello un po' più popolare. Quante volte avete riso sul set, di la verità?
Ah, molti tantissimo. Devo dire che io ho avuto delle grandi difficoltà a recitare con Corrado Guzzanti, perché era nella mia famiglia fa la parte di uno zio, mentre nella famiglia di Massimo fa la parte di un filippino, quindi lui cambiava proprio fisionomicamente, assomigliava a un filippino tremendo, tra l'altro, quindi è stato difficilissimo rimanere seria.
Poi devo dire che in tutti e due i contesti anche i parrucchini di Mastandrea credo faranno la storia del cinema, insomma, no? Perché sono
verissimo,
sono clamorosi, insomma.
Ma poi si riguarda questo film per le parrucche,
per le parrucche, è vero, ma no, per il trucco e il parrucco, no, ma no,
complimenti,
non
al
non solo per quello,
appunto,
non
solo. Di chi sono, di Rocchetti, come nel cinema di una volta
come il cinema di una volta,
no, ma non solo per quello. Poi c'è la Morante, c'è Pannofino, in realtà è veramente, siete, no, un mucchio selvaggio in senso pechimpaniano.
Beh,
naturalmente
sono tre registi, sono quelli di Boris,
la pattuglia di
la tria di Boris.
Esatto, esatto,
lo spirito forse un po' quello
dei borisiani,
il panettone avvelenato, proprio come la mela di Biancaneve
sì, è una visione un po' cinica, ecco. Beh, diciamo.
Ci voleva.
Alessandra Mastroianni, noi ti ringraziamo molto, buona serata, domani si potrà vedere il film, esce il 27, se
il 27 novembre, sì.
Grazie, buona serata, ciao.
Buona serata a voi.
Dillo, cosa? Che cosa?
C'è pappa, colore cravatta, dillo!
Dillo! Sporchia!
No!
No!
Spurgia?
Ma come spurgia? Ma dove di piede?
Che ce vuo di piede? Che ce vuo?
Che era di
piede? Il 6 è multiplo di 11, perché non le sa ste cose? Perché? È un momento in cui si può fare spurgia!
Ma dai, dai, è la prima volta che gioca.
Dai, spurgiare fa bulli, vai.
Allora, ricapitolando, con sta mano microcredito ha fatto 168 punti.
Massimo, però si chiama Massimo.
Io so, tutti lo chiamano microcredito.
Però tizia, 168 sono tanti, no? Cioè,
vince chi rimane a zero.
Questa è Patti Pravo.
Sì.
E abbiamo scoperto. Io l'ho scoperta grazie, ma anche Alberto, grazie a vostro, sì, documentario.
Sì.
E non conoscevamo questa versione.
No, questa si chiama The Pied Piper, che in inglese lo scopro in questo istante, è il pifferaio di Hamelin, ed è l'originale di Bandiera Gialla, che poi fu resa famosa da Gianni Pettinati, ma è più bella questa versione.
Questa è decisamente più bella.
È più rock. E poi il Piper ha preso nome da questa canzone, il locale storico di Roma, chi lo sa. Al Piper lavorava Marcello quando prima ancora di conoscere
strappava i biglietti, staccava i biglietti, cosa dice?
Era il Cerbero,
il era Cerbero, alla porta.
Faceva
il locale, da sì, quello sì, che raccontano, decideva
o meglio, più che il butta fuori, quello che non faceva andare dentro.
Esatto.
Non so,
ecco. Pare che si fosse inventato questa cosa per fare scalpore alcune sere, lui teneva fuori tutti, ma gente da, non so, non la Magnani, Monica Vittico, non so, poi questo è stato riportato. E i giornalisti arrivavano e dicevano: ah, ma c'è Antonioni fuori,
che non lo fanno entrare.
Il locale era vuoto.
È geniale.
Vabbè, una buona strategia, dire, di marketing, sì, bisogna
fantastico
dire. Ma di quelle stagioni, visto che appunto Simone diceva prima lo conoscevi, la conoscevi da molti anni, come ne parlava? Con nostalgia, come un'altra vita?
Sì, degli anni 60 o in generale?
In generale di quello che di c'è quel stato prima lì. Dell'impegno politico diretto quotidiano.
Sì. Era molto sognante, sembrava molto, sì, era un'epoca d'oro della sua vita, piena di fatiche, anche di, penso, di, anche di grandi sofferenze, ma anche tutta la parte del cinema era molto, era seduttiva Marcella, quando raccontava quello proprio sembrava magia pura, e quindi penso che sia stata una parte molto importante e di formazione per la sua personalità.
Tra l'altro nel film la si vede molto. Perché tu sono riprese tue, tutte tue, solo?
No, ci sono riprese.
Comunque, per fortuna c'era molto materiale anche di lei su cui lavorare, lei nel privato anche.
Sì, assolutamente. Siamo partiti, Roberto in questo è stato essenziale, perché essendo io così immerso nel progetto, quei materiali li avevo girati nei primi anni del 2000, per dalla testa ai piedi, su cui avevamo lavorato insieme. Roberto, la prima cosa che mi ha detto, prendi quelle cose e riguardiamole da capo. Sono partito da lì, che erano materiali di uso privato, cioè come dei filmini di famiglia.
Dei filmini domestici.
Fatti con videocamere, e poi a quello ho aggiunto un grosso lavoro di ricerca e siamo riusciti ad avere poi i materiali di
portare. Tra l'altro c'è anche il personaggio della sorella di Marcella, che è un personaggio notevole.
Molto interessante.
Lei, una nobile rivoluzione qui a Torino e poi in giro per il mondo, vi auguriamo. È veramente un film da vedere per recuperare un personaggio e un'epoca del nostro paese che è meglio ricordare.
No, che è importante ricordare. I titoli di coda...
Vado io?
Sì, vai tu.
Allora, la trasmissione è stata realizzata dalla squadra di Hollywood Party in trasferta a Torino, composta da Maddalena Nisci e Alessandro Boschi. A Roma è rimasta Francesca Levi con Francesco Frisari. Paolo Masiero della Rai di Torino alla console. Anzi, approfittiamo per ringraziare la sede Rai di Torino che ci ospiterà in questi giorni, Roberto Nisi, Simone Cangelosi, buonasera, Volker Schlondorf, Alessandra Mastronardi, Enrico Magrelli,
Alberto Crespi. Domani non andiamo in onda, vi aspettiamo per una versione espansa,
sì,
sempre
sì.
alle 19 ovviamente.
Ciao!